Novella 39, Uliva, raccontata dalla Luisa, vedova Ginanni. Gli accadette una volta che un ricco ebreo, rimaso vedovo con una bambina di latte, bisognò che questa bambina sua figliola la desse a rilevare in una casa dei contadini cristiani. Ma però il contadino in sulle prime non voleva pigliarlo l'incarico. Dice: «Io ho degli altri figlioli mia e non posso educarla la vostra bambina in nella vostra credenza. Anco in soltanto a praticarsi tra di loro gli è impossibile che lei non s'avvezzi a nostri usi». Rispose l'ebreo: «No, me l'avete a tenere la mia creatura e non vi dubitate che saprò ricompensarvi delle vostre fatiche. Tenetela così insinché lei non ha 10 anni finiti. Ma se dopo quel tempo voi non mi vedete venire a ricercarla, allora fate pure come vi garberà. Vuole dire che non torno più e la bambina resta con voi». Si trovarono dunque d'accordo l'ebreo e il contadino, e l'ebreo se ne andiede per i suoi interessi in paesi di molto lontani. La bambina ebrea l'allattava la donna del contadino, e siccome gli era bonina e garbosa, gli mettiede lei un grande amore, un amore di mamma come a quegli altri suoi figlioli veri. Sicché la bambina presto gli andette ritta, ruzzava in famiglia e faceva le faccendole adatte via via alla sua età. Ma Nimo gli imparò mai le regole del cristiano, e salvo la veduta delle devozioni e la sentita delle preghiere, lei non ne sapeva nulla della nostra santa fede, e a così ignorante crescette per insieme a 10 anni. Ma arrivò il tempo fissato da suo padre l'ebreo, i contadini con l'animo in scombussolo gli aspettavano ogni momento di vederselo apparir lì a ridomandargli la figliola. Un istante degli anni ne passorno tavia 11, ne passorno 12, ne passorno 13 e 14 e l'ebreo non comparse. Lo credettano morto addirittura. Dice la donna: «Mi pare che si sia traccheggio abbastanza e l'ebreo non si è visto. In scambio di 10 degli anni ne è fuggiti 14, dunque non sa più a trandugiare al battesimo di questa bambina». Di fatto la feciano dapprima struire per bene alla chiesa e dopo la battezzorno con gran trionfo e baldorie e la gente c'era fitta come il lino allo spettacolo della cerimonia e alla bambina gli messa a nome Uliva. E siccome quei contadini la riguardavano per sua figliola legittima, pensorno di mandarla a scuola, che imparasse i lavori da donna e anche a leggere e scrivere. E l'Uliva in poco tempo si sfranchì e quando la fu a 18 anni lei era proprio una ragazza a modo. Educata, buona e bella, sicché ognuno ne rimaneva incantato a scontrarla per istrada e parlarci d'ogni cosa. Oramai tutti gli stevan contenti e in senza sospetto da quei contadini, quando una mattina senton di repente picchiare all'uscio di casa, e a male brighe che ebbano aperto, d'ecco ti riconoscono l'ebreo babbo della ragazza Uliva. Dice lui: «I son venuto a ripigliare la mia figliola», scrama la mamma. «Che, voi dicesti che se non tornavi dentro 10 anni non se ne facessi quel che ci garbava e che la bambina gli era nostra? E sono ora più di 18 anni che non vi si è visto e non potete avere codeste protenzioni. L'Uliva si battezzò e lei è cristiana». «Oh, di questo a me non me ne importa», rispose l'ebreo. «Se non son venuto prima è segno che non potiedi, ma la figliola è mia e la rivoglio». «Che, non vi si dà di sicuro?» gridorno a una voce i contadini. Insomma ci nascette un litigio, che finalmente l'ebreo ricorse al tribunale per avere le sue ragioni, e il tribunale sentenziò che la figliola non gli si poteva innegare, e quella povera gente fu obbligata a obbedire per forza alla legge. Figuratevi i pianti e le disperazioni, anche l'Uliva piagneva a calde lacrime, perché per lei suo padre era una persona ignota e non ci andava volentieri con lui. Ma gli conviense piegare il capo e dire addio a quei buoni contadini che per tant'anni gli avevano fatto da mamma e da babbo. In sul momento della partenza, però, la donna mettiede nelle mani dell'Uliva il libro dell'Uffizio della Madonna e gli raccomandò di star forte in nella fede e che al manco di nascosto lei non si scordasse delle sue preghiere da cristiana. E a così si separorno per sempre quelle due anime, dopo tanto tempo che erano state assieme d'amore e d'accordo. L'ebreo, quando fu a casa sua, per prima cosa chiamò alla sua presenza l'Uliva e gli disse: «Qui siamo ebrei e anco te. Dunque l'obbligo tuo è quello di credere in quel che si crede noi. Bada bene alle mie parole e fa l'ubbidienza. Se ti vego leggere nel libro che t'ha dato la balia, il libro te lo butto sul fuoco e te ti bastono. e se poi nella disubbidienza te ci ricaschi, i ti mozzo le mani e ti mando fuori di casa. Abbi giudizio perché io non fo per celia. Con queste paure sempre in mente, la povera Uliva doveva infingersi ebrea in nel pubblico. Bensì lei diceva l'ufficio della Madonna e le letanie serrata in camera sua, e in quel mentre la cameriera gli abbadava che il subabbo non apparisse all'improvviso. Ma fu tutto inutile, perché l'ebreo un giorno e la trovò l'Uliva in sull'inginocchiatoio con quel libro aperto dinanzi, e subito con rabbia glielo prendette e scaraventò dentro al fuoco, e dopo a lei gli randolò un carico di legnate in senza misericordia. Nun istante per questo cattivo trattamento di suo padre, l'Uliva non si sbigottì, e dalla cameriera fida se ne fece comperare un altro dei libri, compagno a quello di prima, e seguitava a leggerlo per suo conforto. Ma l'ebreo purtroppo steva in sospetto contro la sua figliola e da capo la scoperse nell'appartamento con il libro, sicché a quella vista inviperito non istiede a dire che c'è. Il libro al solito glielo scaraventò in mezzo al fuoco e menata per forza l'Uliva in dove c'era un pancone, lì con una coltellaccia gli mozzò netto tutta a due alle mani e dopo a spintoni la mettiede fuori di casa sino a un bosco lontano e lì ce la lassò dibandonata con la sua maledizione. La sciaurata dell'Uliva era mezza morta per gli strapazzi e il sangue perso, e di più pativa per la fame e per la sete, e per via delle mani tagliate non poteva aiutarsi in nessun modo, e però si raccomandava l'anima a Dio con credendo di finirla per sempre da un momento all'altro. Quando, nell'alzar gli occhi, gli parse di vedere tra gli alberi un gran fabbricato, e andette in quel verso con la speranza di chiedere un po' di carità. Era il palazzo d'un re, ma tutto all'intorno serrato da un gran muraglione alto e in senza porte, e dietro con un bel giardino e un frutteto, e dalla cresta del muraglione ne usciva fora un pero burè carico di pera mature. Scrama l'Uliva. «Oh, se al manco mi toccasse una di queste pera, ma come si fa a arrivarle?» In quel mentre che lei diceva così e sospirava dalla brama di quei frutti, d'eccoti a un tratto si spalanca il muraglione, e il pero abbassa giù le rame. Sicché l'Uliva con la sua bocca potiede in senza coglierle mangiare di molte pera, e quando fu satolla riviense nel bosco e il muraglione al ritornò al suo posto. Scoperto dunque il miracolo, l'Uliva tutti i giorni all'11 desinava con quelle pera, e la notte dormiva alla meglio nel folto della macchia. Ma il re una mattina volse anche lui assaggiare di quella rarità di frutta, e comandò al suo servitore d'andare a pigliarne qualcuna. Il servitore, ubbidiente, scese giù nel giardino, e visto lo sperpero delle pera, rimanette istupidito e corse dal re a raccontargli il fatto. Dice il re, «C'è qualche animale che salta di notte il muraglione e ne entra a rubarmi le pera. Lo pagherò io». Con l'assinto d'acchiapparlo, l'animale malestroso, il re e il suo servitore perdettan di molte nottate in guardia del pero. Eppure le frutta mancavan da via o gli erano morsecchiate qua e là giro giro e non scopersano il malfattore. «Lo credo». All'11 non gli viense in capo di badarlo il pero, che allora scendeva l'Uliva. Sicché il re finalmente fece in quelle vicinanze un capanno di frasche e ci si nascondette per bene con uno stioppo carico, con l'idea di tirare sul ladro qualunque gli fosse capitato dinanzi. E steva già lui da un pezzo lì, quando al suono dell'11 vede il muraglione che si spalanca e il pero che abbassa giù le rame, e n'entrare l'Uliva, che con la sua bocca principiò a mordere ora una pera, ora un'altra. A quella vista il re un po' voleva lassarire la stioppettata, un po' lo trattiense la maraviglia, e più che l'Uliva gli parse una gran bellezza. Pensò anche ad urlare per impaurirla e poi saltargli addosso e chiapparla, ma in quel mentre che lui si arrezzava con questo pensieri, l'Uliva riprendette il valico e il muraglione si riserrò dirietto a lei. A male brighe nel palazzo il re chiama il suo servitore e assieme sortirno per battere il bosco e cercare dappertutto la ragazza ladra. E dopo girato di qua e di là, gli ebban la sorte di scoprirla a diacere nel folto della macchia in dove lei dormiva. Dice il re, «Che ci fai te qui? Chi sei te? Che ardimento fu quello di rubare l'emipera? Non lo sai, poco c'è manco che non t'ho ripiego lì con una stioppettata». L'Uliva a tutte quelle domande arrispose tutt'umile e si rifece da principio a raccontare le sue disgrazie al re e da ultimo cavò di sotto al grembio i moncherini tavia sanguinenti e glieli fece vedere. Scrama il re. «Poera ragazza, che birbone chi t'acconcio a codesto mo! Delle pera non me ne importa, ma mi importa che te non resti più qui dibandonata. Vieni dentro al mio palazzo. C'è la regina mia mamma che di certo ti farà la carità di tenerti con seco e aiutarti a campare. A così l'ulivan dette assieme al re che la mettiede in una camera e poi la presentò alla sua mamma, in senza però dirgli delle pera e del muraglione che s'apriva per incanto, ma soltanto che lui aveva trovo questa ragazza con le mani mozze e solingole in mezzo al bosco. Le donne qua, massime le vecchie, hanno tutte un po' streghe, e tra di loro gli è di molto facile che s'astino. Se ne riscontrano poche che tra di loro si vogliano proprio bene. Son più rare dei cani gialli. La regina al suo figliolo non s'ardì in negargli di custodire l'uliva, ma non la vedde punto volentieri. La guardava con occhi malucani e del mangiare gliene dava spizzico, a malapena perché lei non morissi. Se n'era purtroppo accorta la regina che al re l'uliva gli garbava per le sue bellezze e le sue maniere, a bene che monca, e per ostacolargli qualche passo azzardoso intese che lui cercassi moglie. Dice: «Te con gli anni cominci ad andare in là, caro il mio figliolo, e gli è tempo che te pensi a casarti con una principessa par tuo, per non rimanere in senza eredi al regno. Dunque, piglia quattrini, piglia servitori, piglia cavalli e mettiti in giro e trovati moglie, che non sarà davvero difficile. Donne per te ce n'è dovizia nei regni del mondo». Per non dirgli di no assoluto a sua madre, il re volse obbedire al suo consiglio e stiede fora 6 mesi a visitare le corti di molti loghi. Ma siccome la brama d'una moglie cerca a quel mo lui non se la sentiva, di quante principesse gli furono presentati a lui non gliene garbò nessuna e riviense al suo palazzo in senza nulla concludere. La regina gli era forte sdegnata e lo rimbrontolò a buono, ma lui finalmente gli disse un giorno: «Senta, mamma, gli è tutto inutile che lei gridi e si arrabbi. Principesse, n'avessi volzute, per il mondo non ne manca. A me però non mi garbano, e belle e manierate come l'uliva, io delle ragazze non ho mai riscontre. Sicché il mio fermo pensieri è quello di sposare l'uliva». Scrama la regina: «Come? Una boscaiola mozzicata che non si sa nemmanco chi è? Te dunque vuoi disonorarti addirittura?» Ma per ragioni buone e cattive che la regina portassi, non gli rinuscì di rimuoverlo il suo figliolo da quell'idea, e lui, in senza più trandugiare, fece le nozze con l'uliva. La regina vecchia, dalla stizza e dall'aschero, quasimente gli ebbe a stiantare in el vedersi alle costole una nora di stirpe ignota, ma pure gli bisognò striderci per non si mettere in contrasto manifesto con il re. Ma dei dispetti e degli sgarbi all'uliva non gliene risparmiò punti, e l'uliva prudente steva sempre zitta, anche quando la socera gli diceva qualcosa proprio da arrivarla. Dunque, se nel palazzo non c'era l'accordo, al manco per non parere, tutti facevano a compatirsi. Infrattanto l'uliva divenne pregna, e il re gli aspettava con allegria che lei partorissi, quando a un tratto certi re al confino gli mossano guerra, e lui fu obbligato a marciare con soldati per battagliarsi a difesa del regno. Prima però d'andarsene l'uliva lui voleva lassarla con gran raccomandazioni in custodia della regina, ma la regina disse: «Io questo sopraccapo non me lo piglio davvero. Domani ivo via anco io dal palazzo e mi serro in un convento, e te provvedi a fatti tua come ti garba meglio». Sicché il re non ci si confondette più con sua madre scontrosa, e soltanto si raccomandò all'uliva di scrivergli ogni giorno per il Corrieri, perché lui ogni giorno gradiva di sapere le sue nove. E resti a così d'accordo, il re andiede all'accampamento, la regina in nel convento che s'era trascelto, e l'uliva rimanette in nella corte con tutta la servitù. In nel modo fissato il Corrieri ogni giorno con una lettera dell'uliva era dal re, ma intanto la vecchia regina teneva delle spie perché gli riportassino tutte le azioni dell'uliva, e quando seppe che l'uliva con gran trionfo aveva partorito 2 bambini, con la scusa d'aitarla corse al palazzo e, attaccato un litigio con la sua nora, la sforzò malata a quel modo di sortire dal letto. Gli mettiede le creature una di qua e una di là in sulle braccia e poi la fece riaccompagnare nel bosco a dove il re l'aveva trova la prima volta, pena la testa a quei suoi fidi che la servirono in questa barbarità e che si fussano arditi di parlarne. Dopo scrisse al suo figliolo che la sua moglie nel parturire gli era morta assieme alle creature, e perché la bugia fosse creduta ebbanco la regina la bella furbizia d'ordinare 3 fantocci di cera, di fargli fare il funerale in chiesa e di mandargli a seppellire nella cappella reale. I supplianti poi per inganno del popolo non finirono mai, a bene che finti. Il re, figuratevi che pena, non si sapeva dar pace a quella disgrazia. In ogni modo che questo era un tradimento di sua madre non gli viense punto in capo, ma da quel vero momento lui steva sempre a sospirare e lamentarsi della cattiva sorte che gli era tocca nell'esser fora alla guerra. Per ritornare all'uliva, lassata con su bambini in sulle braccia monche in mezzo al bosco, lei camminò per un pezzo in senza trovar nulla per risfamarsi e levarsi la sete che la divorava. S'erreggeva in piedi a fatica e pareva a ogni passo che dovesse lì cascar morta e stecchita. Ma finalmente arrivò una bozza d'acqua e una vecchina lì chinata ci lavava dei panni. Dice l'uliva: «Buona donna, mi fareste la carità di strizzarmi un di codesti panni molli giù per gola, che mi sento morire dalla sete?» A risponde la vecchina: «No, a così non lo vo fare. Piuttosto bevi come ti insegno, buttati in ginocchioni e tira sull'acqua con la tua bocca». Dice l'uliva: «Oh, che non lo vedete che non ho le mani e tengo un braccio le mie creature?» Ma la vecchina ostinata: «Non vuol dire, provati, è meglio per te». Non ci fu versi. L'uliva, se volse bere, dovette mettersi in ginocchioni, e in quel mentre che lei si piegava sulla bozza, d'eccoti, uno dopo l'altro gli sdrucolano i bambini dalle braccia e li spariscono sotto l'acqua. «Oh, i miei bambini, soccorretemi, i miei bambini li affogano, oh, povera a me!» sbergola l'uliva. Dice la vecchina: «Che non aver paura che non affogano, ripescagli!» «Ma come posso io?» sclama disperata l'uliva. «Non lo vedete che le mani in un lo? Soccorretemi voi, per carità!» dice la vecchina. «E tu li ha a ripescar da te! Tu fa giù i moncherini e cercagli!» L'uliva dunque, mezzo smemorita, attuffò i su moncherini dentro l'acqua. E, stupore, prima gli arritornorno le sumane intere e poi con quelle riacciuffò i bambini che vien san su vispoli e sani come lasche. Dice la vecchina: «Ora vattene pure, le mani, per aiutarti da te, non ti mancano più. Addio!» L'uliva non trovava parole capaci per ringraziare quella vecchina del suo bene, ma pure gli disse quel che lei seppe meglio, e dopo seguitò per il bosco a ire innanzi a caso. E cammina, quando era quasi buio, arrivò a una palazzina che pareva nuova, bellina, pulita, in senza lusso, ma non ci si vedeva nessuno che l'abitassi, e l'uscio stava spalancato. L'uliva, vogliolosa di riposarsi al coperto co' bambini e con l'idea di chiedere un po' di pane per isdigiunarsi, ne entrò in quella palazzina e sul focolare ci vedde un pentolino di pappa per le sue creature e altre robe più di sostanza per lei. Mangiò dunque e dopo se ne andiede a letto e insomma prendette possesso dell'abitazione che non aveva padroni. E lì sola ci steva lavorando e a custodire i figlioli, che crescevano, si può le dire, a vista d'occhio. Sicché lassamola pure in quel logo con la pace sua e torniamo a quel re suo marito. Il povero re, rivenuto dalla guerra, a casa trovò tutti che piagnevano e più su madre finta. Lei gli disse: «Che vo tu, ci vuole pacienza, questi è in case che si danno purtroppo. Gli è di molto raro che le donne, quando partoriscono a così per coppia, non muoiano loro e le creature. E anche l'uliva dovette sbasire da patimenti assieme a figlioli». E il re a questi discorsi sospirava e si strapazzava, e non sapendo come divagarsi, un giorno prendette lo stioppo per andare a caccia. Quando però sua madre lo vedde a quel mo ammannito per sortire, lei non voleva che ne uscisse, perché aveva paura che lui nel bosco inciampasse nell'uliva con su bambini morti di stenti e di fame. Ma il re, alle ragioni di sua madre, non gli diede retta, e diviato scende le scale e dopo poco gli era nel più fitto della macchia. Girò il re per un pezzo che già non ci si vedeva più, e di repente principia una tremenda burrasca d'acqua, di toni e di saette, sicché il re si credette infine della sua vita. Scrama: «Meglio a così, io avrò finito di penare, perché in senza la mia uliva, che ci fo io in questo mondo?» Ma pure, a bene che sia facile la proposta d'ammazzarsi, poi, a pensarci su, si brama ad aspettare dell'altro il brutto momento. E anche il re, che era molle come un pulcino bagnato, e nel trovarsi disperso per quel bosco, con la paura che gli animali salvati che lo divorassero, gli viense di natura all'arrampicarsi su d'un albero alto e di rimanere lassù in vetta appollaiato insino alla levata del sole. A male brighe a comido, e nel voltar gli occhi per ogni verso, a un tratto gli parse al re di scorgere lontano un lumicino. Guarda più attento e vede che non isbaglia punto, sicché, scambio di passar la notte in disagio tra le rame, pensò meglio d'andarsene là a domandare un po' di ricovero al coperto. E sceso che fu, a forza di inciamponi, finalmente giugnette proprio alla palazzina in dove abitava l'uliva. Picchia il re all'uscio e dice: «Apritemi, chi sono un galantomo. Iero a caccia e la burrasca m'acchiappo all'improvviso e non so con questo buio in che logo mi trovo. Datemi un po' di ricovero, buona gente di casa». Al picchio e a queste voci l'uliva aprì e subito riconobbe il re suo marito. ma siccome lui non fece mostra di riconoscer lei, a così l'uliva stiede zitta, e soltanto con gran premuria lo menò in camera, poi gli accende un bel fuoco, lo rasciuttò per bene dal molle della pioggia e da ultimo gli ammannì da cena, e a tutte queste faccende gli devono aiuto i suoi ragazzi. Il re, nel frattempo, badava a guardarla l'uliva. Un po' gli pareva che non gli fosse nuova la sua fisonomia, un po' si imbrogliava nel giudicarla per la sua moglie perché gli vedeva le mani intere. I ragazzi gli erano in quel mentre d'attorno al re e gli saltavano addosso e l'accarezzavano. E lui piagneva e rideva a tutte quelle feste e diceva sospirando: «Anco io potevo avergli dei bambini a così per consolarmi, ma mi son morti con la mamma e tutto e me la sorno solo e disgraziato». Di lì a un po' l'uliva, che principiava a intenerirsi, ne uscì dal salotto per mettere il fuoco nel letto del re e i ragazzi la seguirono con la scusa di dargli mana. Allora l'uliva gli disse: «Quando noi si ritorna di là, domandate chi vi racconti una novella. Anco si ve lo niego col volervi appiccicare uno schiaffo perché smettiate di seccarmi, voi avete a pregarmi sempre della novella. Badate d'ubbidirmi per filo e per segno». Arrisposano i ragazzi: «Sì, sì, mamma, vi si contenterà». E infatti i ragazzi, rivenuti nel salotto con l'uliva, cominciarono a bociare: «Mamma, raccontateci una delle vostre novelle meravigliose». «Ma che vi pare?» dice l'uliva. «Ora è troppo tardi e questo signore si seccherebbe, stracco com'è, a stare a sentire delle giuccate da ragazzi». «Ma sì, mamma, fatecelo questo piacere», dissano secondo l'accordo i ragazzi. E l'uliva: «Se voi non vi chetate vi do un par di schiaffi». Ma allora il re ne entrò di mezzo e disse: «Ma contentateli pure questi bei vostri figlioli, io non ho voglia di dormire, mi garba la vostra presenza, perché mi ricorda la mia povera moglie, e a sentire una bella novella c'ho gusto anco io. Raccontatela pure, che l'ascolterò di molto volentieri». Pregata dunque a quel mo', l'uliva si mettiede a sedere e diede principio alla sua novella. E questa era il racconto della sua vita passata. Il re, via via che lei diceva, ogni tanto scramava: «Tirate innanzi, e poi?» E a bene che capissi che si trattava dell'uliva, steva sempre in nei dubbi, per via delle mani. Finalmente domandò: «Ma delle mani, che ne fu egli?» «Le mani a quella sposa della novella», rispose l'uliva, «gli arritornorno per virtù della vecchina che lavava i panni alla bozza nel bosco, e la sposa con le sue mani rinsanichite, d'eccola dinanzi a vostr'occhi, maestà». «Dunque voi siete l'uliva e questi i bambini mi figlioli?» disse il re, e s'abbracciorno e baciorno tutti con grande allegrezza, contenti d'essersi ritrovati dopo tanto ma tempo. Dice il re: «Ma ora bisogna ritornare al mio palazzo, e la regina mia madre la pagherò io, secondo il merito delle sue birbonate». «Oh, questo poi no, maestà», disse l'uliva. «Se lei mi vuole proprio bene, mi deve impromettere sulla sua parola che alla sua mamma non gli darà nessun gastigo e neppure noia. Lei, poi, era vecchia, ha le sue idee. Forse crede di far bene per l'interesse di sua maestà. Dunque la lassi campare, che io per me non gli vo male alla regina, e gli perdono di tutto cuore». Intesi a questo mo', la mattina il re con la sua famiglia ritornò al palazzo, ma della sua scoperta non gli disse nulla alla regina. Lei gli andiede incontro quando lo rivedde, e esclamò: «Io credevo che te fossi morto, a dove sei stato tutta la notte con quella burrasca?» Arrisponde lui: «Io ero a star bene, mamma». «Come?» domandò la regina sospettita. Dice il re: «Io trovo albergo in casa di buona gente che m'ha tenuto allegro e consolato. Fu la prima volta che ero contento dopo morta l'uliva». «Ma l'uliva non è lì vero, mamma, che morì?» «Che domande hanno le tue?» disse la regina. «Il popolo tutto, purtroppo, fu anche presente al funerale e alla sepoltura dell'uliva e dei suoi bambini». Dice il re: «Ma questa sepoltura dov'è? Insegnatemela, chi ci metta dei fiori sopra e mi inginocchi lì per amore alla mia sposa». Scrama la regina incattivita: «Te mi pari un lercio e uno schifo a venir fora con questi sospetti, che tua l'aria di non ci credere alle mie parole». Allora il re, un po' riscaldato, arrispose: «Niamo, non v'arrabbiate, mamma, e finimola con questi fingimenti. Badate qui, si ho ragione di sospettare». E in quel mentre ne entrano l'uliva coi ragazzi. La regina rimanette di sasso, e all'ardire di prima corse dietro la paura del gastigo. Ma l'uliva fu lesta a dire: «Lei non abbia temenza, del male non sa idea di farglielo. Oramai quel che è stato, e non me ne ricordo più. Tutti pace e d'accordo per il seguito». A così s'abbracciorno e si perdonorno tra di loro l'offese. e siedono assieme in senza litigi per il resto della vita.